ξυσίγια του τόσο. Allora buonasera, benvenuti tutti, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale chiedendo al segretario di fare l'appello di presenti, grazie.
Buonasera, procedo con l'appello. De Santi, presente. Gaspari, presente. Furlani, presente. Compri, presente. Scaravelli, presente. Brusco, presente. Castagna Daniela, presente. Zenzolo, presente. Castagna Vittorio, presente. Zumerle Elena è assente giustificata. Bresolin, Zusi, Ferrarini, Faccioli, assente giustificata. Zanini, Tebaldi, assente giustificato. Toffalini. Okay.
Nominiamo gli scrutatori per questa sera, per la maggioranza signora Castagna Daniele e Laura Zenzolo, per la minoranza Claudio Ferrarini.
Presidente, scusi, prima di iniziare è possibile chiedere al sindaco di spiegarci dello sversamento nella fossa Murara, anche se non è all'ordine del giorno?
Sì, lo mette nelle comunicazioni, d'accordo. Allora diamo parola al sindaco De Santi per le comunicazioni di cui è all'ordine del giorno.
Buonasera. Allora, visto che c'è questa richiesta, affrontiamo subito il tema fossa Murara. Sono stati due sversamenti, uno 15 giorni fa, circa 20 giorni fa. Lo sversamento è stato fatto nel comune di Verona, al di là per chi frequenta il luogo, della strada che divide un po' San Martino da Verona, circa 200-300 metri nel comune di Verona, e poi si è spostato all'interno del comune di San Martino circa un 300-400 metri dopo il nostro comune. Abbiamo avvisato immediatamente ARPAV, comune di Verona, c'è stato il sopralluogo dei nostri vigili, ci siamo recati là anche con la protezione civile per meglio capire qual era il problema, l'ARPA poi ha fatto i rilievi è risultato che i rilievi fossero ascrivibili a liquami. E, essendo intervenuta anche la polizia di Verona, la polizia amministrativa di Verona, io ho sentito anche direttamente il comandante Altamura, che tra l'altro ringrazio per il sollecito intervento, è stato individuato la persona che ha fatto questo tipo di intervento, che contestiamo drasticamente perché ha rovinato parte dell'ambiente, è stato individuato ed è ferito alla procura. Questo per quanto riguarda il primo sversamento. Secondo sversamento, di due sabati fa, sono stato chiamato verso le 9 di sera dal componente della Commissione Ambiente del Comune di Verona, 8ª circoscrizione, perché loro segnalavano che nel loro territorio, proprio all'inizio dove c'è il laghetto, era partito anche lì uno sversamento di materiale bianco che non riuscivano a capire qual era. Ci siamo recati in zona già subito, immediatamente, con la protezione civile. Anche lì è intervenuto il Comune di Verona, è intervenuta l'ARPA per i rilievi, e su questo stiamo aspettando. Noi siamo parte terza, perché era molto più a nord, più dislocato in alto, ma che comunque sicuramente ha interessato anche il nostro comune nell'arco del giorno successivo, ma stiamo aspettando i risultati da diretti dell'ARPA. Questa è la situazione di fatto. Per le altre comunicazioni, Allora, abbiamo l'informativa per quanto riguarda la nomina del Consiglio di amministrazione di Archimede Servizi. Archimede Servizi è stato preso una serie di curriculum e sono stati nominati Bogoncelli Davide presidente, Cugnetto Natale membro e l'architetto Aldeghieri Francesca quale membro del Consiglio di amministrazione dell'ISAC di Archimede, scusate. Poi, per quanto riguarda ISAC, anche qua una serie di presentazioni. Alla fine abbiamo dato valore a quello che è l'aspetto sociale, l'interessamento a quello che è il piano sociale del territorio. Anche qua abbiamo rilevato diversi curriculum interessanti e abbiamo nominato Benisso Maurizio presidente, consiglieri Luca Peroni che aveva già fatto per, sembra sia il terzo anno che fa il terzo mandato che fa il consigliere, dunque ha esperienza relativa, Rossi Emanuela che opera sul sociale, Bottura Federica pure e Orso Luciana che ha un curriculum sul quale abbiamo evidenziato una grossa conoscenza della materia e è stata inserita all'interno di questo consiglio di amministrazione. Questo è per quanto riguarda l'informativa per la nomina dei consigli. Poi, altra nota, abbiamo scritto al sindaco di Verona per quanto riguarda il centro commerciale, la cercola lo chiamano, che c'è a Verona Est, in procinto di essere fatto a Verona Est. Vi leggo la nota che dice: caro Federico, mi congratulo per la tua elezione sindaco di Verona, sicuro che saprai interpretare al meglio il tuo mandato anche in uno spirito di collaborazione tra i nostri comuni. Mi permetto allora, scusate, di segnalarti un problema che interesserà in futuro anche il nostro comune, cioè il nuovo centro commerciale previsto in zona Verona Est al confine dei nostri comuni. Ritengo doveroso esprimere la preoccupazione mia dell'amministrazione che rappresento per questo progetto che metterebbe in ulteriore difficoltà il nostro sistema viario, le già esistenti strutture e soprattutto tutte le attività economiche di vicinato già gravemente penalizzate da queste strutture. Questo con la speranza che la tua amministrazione tenga in considerazione queste nostre osservazioni e trovi soluzioni alternative o migliorative. Altra nota che abbiamo mandato in questi giorni ad Acque Veronesi, che dice: caro Presidente, a seguito delle problematiche di siccità che perdurano sul nostro territorio, abbiamo provveduto all'emissione di un'ordinanza per la limitazione dell'utilizzo dell'acqua potabile. Chiediamo cortesemente informazioni urgenti sulla situazione relativa all'approvvigionamento idrico e su eventuali iniziative che il vostro ente vorrà intraprendere a tutela del servizio idrico pubblico. Poi c'è una nota veloce che abbiamo condiviso con la Prefettura in occasione della manifestazione del San Martino Doc, perché il prefetto si è complimentato indicando il nostro comune come referente per chi volesse intraprendere attività ed eventi analoghi per quanto riguarda la sicurezza. Poi, un altro tema importante, anzi importantissimo, e tutto parte da quello che è stato precedentemente alle elezioni e che poi io ho cercato di esprimere e di chiudere nella presentazione fatta con i dipendenti della nuova squadra dopo l'insediamento, nel quale ho garantito l'interessamento per la chiusura urgente e in maniera, chiamiamola così, democratica e trasparente dell'accordo del patto sindacale del nostro comune. In data 20.07.2017 è stata sottoscritta la preintesa tra parte pubblica e parte sindacale del contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa per il triennio 2017-2019 e parte economica per l'anno 2017, dopo varie traversie che avevano portato allo stato di agitazione parte dei dipendenti. Preintesa che ha trovato piena soddisfazione da parte delle sigle sindacali presenti nell'ente, stante l'apertura alle progressioni orizzontali dei dipendenti per tutto il triennio e l'impegno a garantire una integrazione del fondo per tutto il triennio nella misura massima consentita dal contratto collettivo nazionale. E su questa nota devo dire che mi ritengo soddisfatto per l'accordo raggiunto nell'interesse di tutti i lavoratori del Comune. Ci siamo spesi, mi sono speso perché l'accordo venisse siglato e chiuso, anche, ed è qua ringrazio anche la parte che ha trattato il nostro gruppo trattante, parlo della parte amministrativa comunale, perché ha seguito in modo segretario, chi l'ha seguito, in modo preciso e puntuale quelle che erano le mie indicazioni al momento dell'insediamento, cioè punto zero, passo indietro tutti e troviamo una soluzione che sia di comune accordo, è stata trovata in maniera più che soddisfacente tra le parti. Poi abbiamo una nota della TAV. Io lascerò poi la parola un attimo all'assessore Brusco, che ha seguito come assessore, nuovo assessore dei lavori pubblici, questa situazione. Nota che però porteremo avanti sicuramente con riflessioni come Consiglio Comunale a tempo debito, perché adesso abbiamo preso solo atto di alcune indicazioni che ci sono state comunicate mercoledì. E però noi nel frattempo abbiamo mandato al sindaco di Caldiero, al sindaco di Belfiore, al sindaco di San Bonifacio una nota con la quale facevamo riferimento al fatto che non c'era una grande informazione e che era opportuno che ci trovassimo un tavolo per capire come meglio fare e come meglio avanzare ulteriori situazioni congiuntamente alla tutela dei nostri territori. Questo è capitato a fagiolo perché adesso con queste informative e con questa norma potremo incontrarci, discutere nuovamente, anche se le notizie che arrivano sono positive da un lato e negative dall'altra, per una serie, per il percorso e per quant'altro, però su questo tema io lascerei la parola all'assessore Brusco. Grazie.
Bene, Brusco, buonasera a tutti. Come amministrazione siamo stati invitati ad un incontro organizzato dalla Regione Veneto, dall'assessore De Berti, alla presenza di alcuni dirigenti della Regione, del committente RFI, del General Contratto, IRICA 2 e della società di ingegneria incaricata della progettazione Italferre. Tema, appunto, la TAV. E in questo incontro sostanzialmente ci hanno comunicato le osservazioni che a suo tempo il nostro comune aveva fatto appunto relativamente al progetto originario della TAV. Noi avevamo fatto una serie di osservazioni in più riprese, praticamente queste sono tutta la documentazione delle osservazioni che noi abbiamo presentato. E di queste osservazioni ne sono state accolte in buona sostanza 4. Ve le vado ad elencare. Prima, una riduzione delle opere a verde di mitigazione, in particolare per il tratto della linea di alta capacità che viaggia in viadotto. Noi a suo tempo avevamo richiesto appunto una riduzione di mitigazione di queste aree perché erano veramente esagerate e venivano ad essere espropriate diversi ettari agli agricoltori. Quindi avevamo chiesto una riduzione che è stata accolta con una riduzione sostanziale della superficie, sensibile della superficie, e una piantumazione importante che vada a mitigare il viadotto. Avevamo chiesto lo spostamento del campo base in prossimità dell'AIA e anche questa è stata accolta. Quindi il campo base verrà spostato in un'area un po' più in aperta campagna verso nord. Abbiamo chiesto lo spostamento di un campo industriale, cioè un campo di lavorazione che creava notevoli problemi e disagi ad un'azienda agricola del nostro territorio e anche questo campo industriale è stato spostato in parte. E poi una quarta, ultima, ma non ultima come importanza, direi, è stata accolta l'osservazione di realizzare un sovrappasso nella rotatoria che è collocata tra l'uscita del casello di Verona Est e la rotatoria di San Michele, per capirci. Oggi abbiamo una rotatoria dove sia chi esce dall'autostrada, chi entra in autostrada e chi deve entrare in San Martino, praticamente deve praticare questa rotatoria, con notevoli disagi, soprattutto nelle ore di punta, dove si formano delle code chilometriche di auto, perché chi deve entrare in San Martino ovviamente intralcia quelli che devono invece andare verso Verona e viceversa. Questa era una delle prime osservazioni che avevamo presentato e diciamo siamo soddisfatti per questo accoglimento, che sicuramente snellirà il traffico in quel nodo cruciale e a nostro avviso ridurrà anche sensibilmente l'inquinamento, perché ovviamente finché le auto sono ferme, accelerazione e decelerazione inquinano, mentre se viaggiano a una certa velocità regolare l'inquinamento è minore. Detto questo, poi io ho chiesto lumi in merito a tempi e agli espropri. Per quanto riguarda i tempi, diciamo che possono essere certi dal momento in cui il progetto definitivo verrà approvato dal CIPE, dal Comitato Interministeriale di Programmazione Economica. Fino ad allora si possono fare solo delle supposizioni. Le supposizioni sono queste: che molto probabilmente il CIPE darà il suo parere favorevole, dicono fine anno, inizi 2018, però da prendere con il beneficio del dubbio, insomma, nel senso che non è una cosa certa. Dal momento in cui ci sarà l'approvazione, diciamo circa 2 anni per l'inizio dei lavori. È proprio da quel momento lì che sappiamo esattamente i tempi precisi. Per quanto riguarda gli espropri, ci hanno comunicato che conseguentemente la normativa che prevede l'indennità di esproprio non più sui valori tabellari di esproprio, ma sui valori di mercato, si sono notevolmente ridotti i contenziosi. Quindi a riprova, diciamo, di una certa, chiamiamola così, tra virgolette, soddisfazione degli espropriati, che vengono giustamente ristorati per, diciamo, la perdita delle loro proprietà. Ecco, noi abbiamo 3 abitazioni civili, di cui 2 plurifamiliari, l'ho ricordato anche in occasione di questo incontro, e 3 aziende che sono interessate, diciamo, all'attraversamento della TAV. Detto questo, noi rimarchiamo la nostra contrarietà non tanto al progetto TAV in sé, in quanto progetto, ma per la sua collocazione, per il suo tracciato, e questo è stato ribadito. Noi avevamo dato una soluzione alternativa più a sud, quindi in aperta campagna, laddove si sarebbero trovati minori difficoltà e minori impatti dal punto anche di vista ambientale. Probabilmente, questo è una supposizione nostra, però probabilmente anche minori costi, perché non ci sarebbe stata da realizzare la galleria. Ecco, ricordo che buona parte del tracciato è in galleria. Questa, ovviamente, questa che per noi era l'osservazione principe, non è stata accolta sostanzialmente. Come non è stata accolta la richiesta che avevamo formulato di realizzare un sovrappasso ferroviario in località Sant'Antonio, che ritenevamo fondamentale per la nostra viabilità, perché al momento abbiamo solo il sottopasso in centro per superare la frattura dell'attuale linea ferroviaria Torino-Venezia, e il sovrappasso che è in località, diciamo, posto a est, diciamo. Quindi ritenevamo importante questa soluzione, non è stata accolta perché è stata ritenuta non pertinente con il progetto TAV. Ecco, da parte nostra riteniamo che qualsiasi soluzione viaria che possa migliorare la situazione a San Martino, a fronte di un'opera che comunque fraziona ulteriormente il nostro territorio era da considerarsi pertinente. Ho concluso.
Per cortesia, Presidente, posso chiedere un chiarimento riguardo a una nota del signor Sindaco sul Consiglio di Amministrazione dell'Archimede Servizi? E se c'è un collegamento con le dimissioni del consigliere Bogoncelli e la nomina presidente, o era tutto casuale o è competenza, curriculum? Perché l'altra volta, quando il signor Bogoncelli si è dimesso da consigliere, non ha commentato, non ha detto niente. Io personalmente pensavo motivi personali, dopo però vedo che è stato nominato presidente dell'Archimede. C'è una connessione, è una cosa casuale, è una cosa...
Mi rispondo, intanto chiudo dicendo osservazioni che le note dell'indicazione del sindaco non dovrebbero supportare dibattito, ma per cortesia le rispondo, perché è giusto che io risponda, però diciamo che riproporremo il sovrappasso, quello per chiudere la tavola un secondo, riproporremo il sovrappasso, non è stato accennato alla parte ambientale perché è già stata affrontata e discussa più volte in questo Consiglio, parte ambientale che ci ha visto portare a casa risultati importanti. Per quanto riguarda le dimissioni di Bogoncelli, io mi allaccio al curriculum che ha presentato Bogoncelli per fare il presidente di Archimede, che è un curriculum degno di nota, un curriculum che è stato valutato attentamente, visto 5 anni di esperienza come presidente e visto che ha portato risultati importanti all'interno del nostro comune e di quella società che è partecipata al 100% da parte del comune, e di conseguenza il comune può individuare il consiglio di amministrazione e il presidente in maniera molto discrezionale, sempre con dei curriculum in mano. Io mi baso su quelli. Ho visto diversi curriculum, ho ritenuto importante il curriculum del Presidente Bogoncelli, e poi che Bogoncelli abbia fatto questa scelta libero più o meno o pensando a queste cose, beh, questo dovete chiederlo a lui, non certamente a me.
Grazie.
Bene, passiamo al punto numero 1, allora lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti. Dal 28 al 33 del 29 di giugno e dal 34 al 51 del 16 di luglio 2017.
Allora, leggo gli oggetti. Relativamente alla seduta del 29 giugno, delibera numero 28, elezioni comunali 11/6/2017, esame della condizione degli eletti, articolo 41 del decreto 267/2000, convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Numero 29, elezione del presidente del consiglio comunale. Numero 30, elezione del vicepresidente del consiglio comunale. Numero 31, giuramento del sindaco. 32. Comunicazione dei componenti della giunta comunale a norma dell'articolo 46,2 del decreto legislativo 267/2000. 33. Elezione della commissione elettorale comunale. Passo alla seduta del 10 luglio 2017. 34. Comunicazione del sindaco. 35. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti dal numero 12 al numero 24. Seduta del 21/4/2017, dal 25 al 27, seduta del 27 aprile 2017. Numero 36. Dimissioni dalla carica di consigliere comunale Davide Bogoncelli, surroga e convalida del nuovo consigliere Giuliano Zusi. Numero 37. Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, articolo 46,3 del decreto 267/2000. Numero 38, nomina dei componenti della Commissione Consiliare Permanente Affari Generali. Numero 39, nomina dei componenti della Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali ed Economici. Numero 40, nomina dei componenti della Commissione Consiliare Permanente Territorio e Ambiente. 41, nomina dei componenti della Commissione Consiliare Speciale Urbanistica. 42. Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni. 43. Presa d'atto della costituzione dei gruppi consigliari e individuazione dei rispettivi capigruppo. Delibera 44. Nomina dei consiglieri comunali componenti di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Pro Loco San Martino Buonalbergo. 45. Nomina della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. 46. Elezione di un rappresentante del Comune in seno al Comitato di gestione della Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore di Marcellise. 47. Nomina di 3 consiglieri in seno al Comitato di gestione dell'Asilo Nido. 48. Nomina di 2 componenti per la costituzione della Commissione Alloggi Comunali. 49. Nomina rappresentanti del Consiglio Comunale per la formazione della Commissione di controllo e collaborazione della Mensa Comunale. 50. Elezione di un rappresentante del Comune in seno al Comitato di gestione della Scuola Materna Maria Immacolata di Ferrazze. Ed infine la 51, nomina dei consiglieri componenti della Commissione di monitoraggio sulla situazione economica occupazionale del territorio comunale.
Grazie, lettura segretario. Articolo 2 dell'ordine del giorno, svolgimento di interrogazioni e interpellanze. Non è arrivata al protocollo nessuna. Passiamo all'ordine del giorno numero 3, programma triennale lavori pubblici 2017-2019, elenco annuale per il 2017 e la sua variazione. Lo esporrà l'assessore Brusco, coadiuvato da geometra Anderloni Marco, se ci sono delle richieste specifiche. O se prende già posto, così.
Questa è una variazione che interessa alcune opere. Io le vado a elencare e diciamo così dal punto di vista politico, insomma, come scelta di amministrazione, poi eventualmente se ci sono appunto delle richieste tecniche risponderà il geometra Anderloni. Una prima variazione è l'importo da 400 a 500 mila euro per la realizzazione di campi da tennis presso gli impianti sportivi di Borgo della Vittoria. Era nostra intenzione spostare gli impianti dall'ex impianto sportivo Ugo Pozzan al Parco Olimpia Ugo Pozzan, laddove sono concentrati tutti gli impianti sportivi. Uno dei temi da completare appunto sono i campi da tennis. Avevamo un importo iniziale di 400.000 euro, si sono resi disponibili altri 100.000 euro attraverso un accordo pubblico-privato e quindi l'importo è passato da 400 a 500.000 euro. Poi abbiamo aggiunto 500.000 euro per il completamento dell'ex scuole Salgari. Questo per consentire un secondo stralcio definitivo e completare l'opera. Mentre inizialmente avevamo a disposizione 500.000 euro che ci permettevano di portare avanti i lavori ma non di concluderli, con questi altri 500.000 euro per un importo complessivo di 1 milione di euro, riprendiamo i lavori e li finiamo anche. Poi c'è il completamento delle opere di urbanizzazione del parco urbano comparto B, anche qua diciamo una lottizzazione che è rimasta incompiuta per effetto del fallimento della ditta lottizzante, in discussione ormai da qualche anno, nell'imminente necessità di realizzare queste opere anche per ragioni di sicurezza. Avevamo diciamo nel piano triennale avevamo indicato il finanziamento con un mutuo e diversamente siamo riusciti a discutere la polizza e quindi con i soldi dell'escussione della polizza riusciamo a completare le opere che sono rimaste sospese. Poi abbiamo gli asfalti. un'opera di asfaltatura strade per 300.000 euro. Qua diciamo non cambia l'oggetto dell'intervento, ma cambia diciamo il finanziamento, mentre prima diciamo venivano finanziate attraverso devoluzioni di mutui per 110.000 euro e 190.000 euro con l'avanzo, adesso utilizziamo tutto avanzo per realizzare le asfaltature. Poi abbiamo un nuovo invece progetto che riguarda il raddoppio della strada regionale numero 11, o meglio il tratto di competenza per effetto dell'accordo pubblico-privato Andria-Sartori. Una parte è già iniziato, la Holding Bonomi ha già iniziato i lavori per diciamo, il raddoppio della strada regionale per il tratto di sua competenza, compreso anche la rotatoria. Con questa opera si prosegue diciamo, l'intervento. E poi abbiamo aggiunto 200.000 euro ulteriori, sempre per lo spostamento dei campi da tennis, perché avevamo fatto una valutazione di massima, con 500.000 euro non si riusciva a dare compimento diciamo, in modo che l'associazione potesse esercitare l'attività come lo sta facendo ora presso il campo ex Ugo Pozzan. Quindi con altri 200.000 euro riusciremo a realizzare 3 campi da tennis e una struttura accessoria, in modo tale che comprende servizi igienici, ufficio, magazzino e quant'altro, in modo tale da poter esercitare l'attività sportiva in modo diciamo completo e organico. Basta, questo è quanto.
Tufalini, prima di iniziare a parlare delle opere pubbliche vorrei innanzitutto ringraziare l'amministrazione perché all'ISAC è stata messa una componente della minoranza. Mi aspettavo la stessa cosa anche all'Archimede, cioè visto che siamo partiti con la convinzione che ci sia un rapporto diverso tra maggioranza e minoranza, essendo un'azienda a capitale pubblico e quindi di tutta l'amministrazione comunale, credo che insomma ci potesse essere anche un nostro rappresentante all'interno dell'amministrazione. Poi anche perché queste sono tutte manutenzioni e quindi non c'è un problema politico rispetto alla io l'ho fatto, tu l'avevi promesso, io non l'ho promesso. Queste sono cose che tutti i giorni bisogna fare, sono cose che l'amministrazione è chiamata a fare. Si tratta solo di dare le priorità sulle cose che devono essere fatte, quindi sarei stato molto più contento aver visto comunque un rappresentante anche della minoranza. Detto questo, passo invece poi alla questione delle opere pubbliche. Vorrei dire intanto all'assessore Brusco che l'impianto non si chiama Ugo Pozzan, ma per la federazione nazionale si chiama Mario Rizzi. Quindi bisogna cambiare, se avete necessità di dover chiamare questo impianto Ugo Pozzan, lo dovete cambiare attraverso la federazione, perché oggi tutte le attività che vengono autorizzate dalla federazione gioco calcio, dalla federazione di atletica e dalla federazione baseball si chiama Mario Rizzi. Piccola puntualizzazione. L'altra cosa che trovo veramente, insomma, cioè, vorrei capire poi innanzitutto la realizzazione degli impianti dei campi da tennis, e quindi vuol dire, adesso i tempi qua saranno un paio d'anni immagino, ma quello che mi preme è che mi piacerebbe capire cosa ne sarà del Ugo Pozzan, perché se trasportiamo tutto su al Borgo della Vittoria, chi oggi abita in altre frazioni e non il Borgo della Vittoria, mentre una volta era la difficoltà di avere più campi e quindi il movimento delle mamme avendo 2 bambini era difficile, credo che gli impianti da tennis piuttosto che la pista di atletica potessero avere un'unica collocazione e magari meno concentrare la gente rispetto agli impianti del Borgo della Vittoria, creando anche meno confusione. Perché ho visto in questi giorni su un articolo sul giornale che parlano di 200 iscritti, quindi vuol dire 200 iscritti che si aggiungono
agli oltre 1800 che stazionano nelle tutte le società che ci sono in Borgo della Vittoria, cominciamo ad avere una concentrazione importante di ragazzi, di genitori, di auto che si muovono all'interno del Borgo della Vittoria. Completamento delle Salgari, va bene, insomma, questo era stato messo da tutti con una finalità riguardo, diciamo, alle minoranze rispetto a quanto era stato deliberato da questa amministrazione inizialmente. Poi vedo che invece è stato fatto un cambio di direzione. Speriamo che questo cambio di direzione sia proficuo rispetto a quanto noi avevamo dichiarato in campagna elettorale, cercando di agevolare tutte quelle associazioni che oggi sono in difficoltà, non trovano spazi e quindi hanno problemi logistici. A me è successo, per esempio, che una sera dovevo in campagna elettorale fare un incontro col pubblico e mi sono trovato la sala Donini prenotata dalla banda musicale, quindi in questo senso, perché la banda musicale si doveva preparare per il 2 giugno e per le feste che poi si sono susseguite, e purtroppo per il sottoscritto è successo che quella sera ho dovuto fare una riunione seduto dentro al Garden Café e non farlo all'interno della sala civica. Pazienza. Parco urbano, va bene, insomma, questo parliamo di un'escursione della polizia fiduciaria. Quello che mi piacerebbe capire è poi dall'amministrazione questo accordo pubblico-privato per i campi da tennis, da dove scaturisce, insomma, sono 500.000 euro, quindi è un accordo pubblico-privato importante, insomma, e credo che 500.000 euro da un accordo pubblico-privato vuol dire che ho dato qualcosa io pubblico perché il privato mi dia qualcosa di in più rispetto a tutto quello che lui ha fatto. Ecco, direi che insomma è un piano di opere ragguardevole. Avevo fatto un accenno sulla questione dell'avanzo di amministrazione del 2016, che abbiamo fatto questa variazione, era di 1.300.000 euro. Dico, è facile poi cominciare le opere pubbliche avendo un avanzo di amministrazione di 1.300.000 euro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è stata brava, non sono stati bravi gli amministratori precedenti perché non hanno speso tutti i soldi, oppure non si è riusciti per una serie di motivi burocratici, quindi capisco anche le difficoltà che ci sono state, insomma. Quindi partire con 1.300.000 euro è una posizione importante. Poi ci sono altre opere, qua vedo nella variazione del programma, questa è solo una variazione, ma che sono inserite come opere per il 2017, che mi preoccupano un po', che è il centro zono antropologico di 1.066.000 euro. Anche questo capitale privato in un'area, sembra che sia quella di Casa Pozza, almeno da quello che ricordo che si discuteva prima delle elezioni, e anche lì mi piacerebbe capire cosa sta succedendo e cos'è, perché appunto, se parliamo, a parte la variazione, ma parliamo anche di opere, c'è un'opera che è 1 milione di euro ed è un'opera importante. Grazie.
Rispondo io. Per la parte che conosco, avendo fatto l'assessore ai lavori pubblici, avendo fatto la campagna elettorale in prima persona, poi se giustamente il nuovo assessore ai lavori pubblici vorrà integrare, siamo qua. Non entro nel merito della sua interpretazione del dover concedere alle minoranze una posizione del Consiglio di amministrazione dell'Archimede, è una scelta che ha fatto l'amministrazione, della quale mi assumo pienamente la responsabilità. Come mi ho assunto la responsabilità di decidere rispetto agli anni precedenti di mettere una persona indicata dalla minoranza nel consiglio di amministrazione di ISAC. L'unica cosa che le dico è che Archimede non fa manutenzioni ma fa anche investimenti di qualche milione di euro e produce utili. Di conseguenza ritengo che, come in tutte le società che investe, perché ha investito tantissimo in quello che è il risparmio energetico, perché tutte le scuole sono state dotate di risparmio energetico, del cambio di situazioni particolari, finestre, vetri, che ha investito tantissimo nel comune, ritengo che sia un mandato fiduciario e non un mandato politico. E questo è. Per quanto riguarda il discorso, mi sono fatto degli appunti, porti pazienza, no? Campi da tennis. Campi da tennis, è evidente che io penso, ho sempre pensato, che la concentrazione di una cittadella dello sport nata come è nata, vale a dire come centro sportivo, deve racchiudere, ed è una situazione di prestigio per il nostro comune, e deve essere completata con tutti i servizi adeguati a quello che è una cittadella dello sport. E per capire meglio il fatto delle 500.000 euro, sono più piani di più accordi pubblico-privati che magari sono già in cartella o che potrà prendere nota, insomma non è un problema di questo, non è un unico piano di interventi. Per quanto riguarda poi la piastra, cioè l'uso che sarà il Pozzan, ma il Pozzan rientra in una programmazione che non nasce da questa amministrazione, nasce da una programmazione da piano regolatore che noi abbiamo preso in carico e che rileva che quell'area è un'area di edificabile. Noi stiamo valutando cosa fare attentamente, ma in ogni caso chi diventasse area verde al 100%, area verde al 50%, è una valutazione che è ancora da prendere, in ogni caso è un'area che deve essere liberata perché le strutture sono fatiscenti, non è più possibile mantenere quel tipo di struttura collegata anche all'abbattimento che bisogna fare gioco forza delle case davanti, che erano di proprietà del comune e che sono, come lei ben sa, completamente inagibili e che erano oggetto a suo tempo dell'allocazione dell'ex piscina che si voleva fare. Dunque noi non entriamo nel merito di quello che faremo, perché sarà una scelta che verrà ponderata, che verrà ragionata col Consiglio Comunale, ma in questo momento questo è il primo passaggio importante e fondamentale per aprire spazi, per capire meglio cosa fare. Poi lei mi parla di concentrazione, no? Di concentrare il traffico. Noi abbiamo la stessa preoccupazione, non è sorta con il polo scolastico, perché là si concentra sì il traffico, ma fa niente. Per quanto riguarda poi invece la situazione dell'avanzo, sarà responsabile del bilancio quando entreremo nel merito a dare le risposte dovute. E invece per quanto riguarda l'ex scuola Salgari, l'ex scuola Salgari non è una, come tutti gli altri interventi, sono progetti mirati, precisi, puntuali, che trovano riferimento da inizialmente dal progetto iniziale che si voleva fare, lì trasportare gli uffici comunali. Nel corso degli ultimi sei mesi, quando abbiamo iniziato a ragionare, ci siamo accorti che invece serviva un polo culturale, e io dico che cambiare idea denota quantomeno un'attenzione particolare ai problemi e non ci si affossa con idee preconcette o con quello che si pensava fosse giusto una volta. La capacità di cambiare idea, secondo me, è una bella capacità, denota la volontà di servire al meglio quello che sono gli interessi dei nostri cittadini. Abbiamo fatto la scelta di investire 500.000 euro ulteriori, perché quelli di prima erano stanziati come mutuo, adesso abbiamo avanzo. Tutte queste opere, se le guardate, non sono opere da campagna elettorale o da fumo messo in consiglio comunale. Queste opere sono chiaramente, poi magari Geometri Anderloni potrà esprimersi su questo, sono tutte opere che nel corso del breve, dell'immediato verranno progettate, verranno fatti i bandi e partiranno immediatamente. Tempi tecnici chiaramente per quanto riguarda la progettazione e la parte bandi, perché sono tutte quante opere completamente finanziate e completamente arriveranno a destinazione nell'arco del tempo tecnico per la realizzazione. Poi lei mi parlava delle associazioni, no? Degli spazi. Guardi, vorrei ricordarle una cosa. Se c'è un'amministrazione che ha dato gli spazi a tutte le amministrazioni, a tutte le associazioni e ha creato spazi per quanto riguarda l'aggregazione degli anziani, che sappiamo che è da implementare, beh, penso che sia stata la nostra, perché tutte le associazioni sociali iscritte nel nostro registro che collaborano con l'amministrazione hanno tutte una sede, tutte una sede. Se ci sono associazioni che reclamano giustamente spazi, ma che però nell'oggetto sociale non hanno l'addizione del dire che sono non scopo di lucro, che lavorano sul sociale o che sono associazioni di un altro tipo, queste avranno le loro ragioni, ma non possono avere a titolo gratuito o quantomeno spazi che non sono pubblici se non attraverso bandi, assegnazioni e quant'altro. Perché tutte le associazioni che hanno la necessità e la capacità di avere questo tipo di indirizzo sono tutte quante state ristorate sopra la Croce Blu o in altre situazioni. Poi, per quanto riguarda invece il progetto generale, torno lì, perché immediatamente sulle Salgari partirà la parte, come gli altri, ma partirà puntualmente la parte di progettazione che convoglierà all'interno tutte le idee che noi avevamo espresso in campagna elettorale, ma che terranno anche ampiamente conto di quello che sarà il dibattito che uscirà dal Consiglio Comunale, perché un polo culturale non può essere fatto in maniera, chiamiamola così, unidirezionale, anche se noi abbiamo l'obbligo e il dovere di procedere con le nostre iniziative, ma sicuramente raccoglieremo anche i suggerimenti che ci verranno posti. Grazie.
Ferrarini, riguardo a variazione di programma, non so se vorrei porre l'attenzione sul fatto delle priorità, nel senso che priorità numero uno è il centro zoantropologico, 80.000 metri quadrati a Casa Pozza, no? Come aveva spiegato nel consiglio scorso l'assessore Brusco. Mi sembra una cosa importante che secondo me avrebbe dovuto coinvolgere di più i cittadini, soprattutto di Casette, vedendo che la zona è interessata, e coinvolgendoli in proposte magari alternative. Se questa è una scelta dell'amministrazione, comunque è importante, perché 1.066.651 euro sono una cifra da gestire.
Di investimento privato.
Privato, sì, privato.
Cioè il comune non tira fuori una lira. Il progetto è una manifestazione di interesse, non c'è un progetto definitivo. Al momento che si partirà con un bando pubblico, potranno partecipare più aziende, più interessati a questo tipo di attività. In quel momento lì valuteremo quale sarà, chi vincerà o chi sarà la soluzione migliore. In quel momento avremo in mano tutta la documentazione precisa e puntuale da condividere con e discutere, perché in questo momento non c'è nulla di definitivo e di certo.
Va bene. Poi, riguardo ai campi da tennis, vedo come priorità 2. Io amo il tennis, mi piace giocare a tennis, ho giocato tanto a tennis, però non vedo una priorità così importante per il Comune di San Martino, quando non vedo invece nel piano di lavoro interventi per l'ampliamento delle scuole. Cioè sappiamo che la salvo d'acquisto è il limite delle classi, le Todaro che problemi hanno con la mensa, e il primo intervento che vedo nel DUP che è stato approvato giovedì, quello definitivo 2018-2020, è nel 2020 per l'ampliamento della salvo d'acquisto, mi sembra, sono perso, della salvo d'acquisto. Cioè io ritengo che le priorità per un paese come San Martino sono diverse. Noi come riteniamo che appunto si deve investire nella scuola, anche perché le proiezioni di popolazione in un paio d'anni aumenteranno la popolazione. Il DUP del 2016-2017-2020 parlava di 2.600 unità, per cui si deve far conto di una popolazione in aumento, e la scuola deve essere, secondo noi, al primo posto nelle priorità dei lavori. Grazie.
Brusco.
Sì, ecco, ovviamente non stiamo sottovalutando l'argomento scuole, come non sottovalutiamo generalmente tutti gli argomenti. Ecco, è chiaro che l'amministrazione è questa e le priorità, diciamo, ad un certo punto le stabilisce questa amministrazione, come è giusto che sia. Erano interventi comunque già programmati, erano interventi che in un certo senso la progettazione sostanzialmente era già partita, e quindi cerchiamo di dare compimento per non iniziare alcune opere e lasciarle lì. Per quanto riguarda la scuola, io mi sono già incontrato con il dirigente scolastico, abbiamo un piano, diciamo così, condiviso, dove andremo ad analizzare i nuovi nati dal 2010 in poi, andremo ad analizzare l'aumento della popolazione residente, e a fronte di questi numeri vedremo che necessità ci sono di ampliamento delle scuole. Sarà una priorità nell'immediato futuro. Ecco, vorrei dire, i programmi triennali si fanno, ma come vedete si modificano anche in corso d'anno sostanzialmente. Oggi abbiamo fatto una variazione sulle opere che andremo a realizzare dopodomani. Ci sono opere pur inserite, ma che diciamo sono ancora in fase embrionale, come questo benedetto zoantropologico, che continuiamo a parlarne, ma insomma, che di fatto, di concreto, ad oggi abbiamo poco. Il fatto di coinvolgere la popolazione delle casette ritengo sia stata coinvolta, anche perché comunque era all'interno della nostra campagna elettorale questo progetto. Per cui dire che la popolazione delle casette non è stata coinvolta, ecco, penso sia un errore. L'abbiamo presentato questo progetto, ne abbiamo parlato anche nel Consiglio Comunale precedente. Ecco, allo stato dell'arte, diciamo, non abbiamo ancora nulla di definito. Potrebbe essere anche che non venga realizzato, non lo so, ecco, in questa fase qua non sappiamo. Di certo sappiamo che le opere che andranno ad essere realizzate sono quelle per le quali questa sera andiamo in variazione di programma triennale. Poi prego i funzionari che sono qui presenti di prendere nota dell'osservazione fatta dal consigliere Toffalini in merito al nome, all'intitolazione dell'impianto sportivo, perché insomma, se è stato intitolato a suo tempo Mario Rizzi, quantomeno mi sarei aspettato di vedere una targa intitolata sulla pista di atletica. Ma è la pista di atletica o è l'impianto?
Impianto Mario Rizzi.
Impianto di atletica o centro sportivo? Ecco, bisogna analizzare questo aspetto. Sì, sì, però ecco, anche qua entriamo nei cavilli, quindi se è nato come pista di atletica e si è chiamato Mario Rossi, per me è solo la pista di atletica. Tutto quello che viene dopo, che viene ampliato, posso chiamarlo anche un altro nome, però ecco, io non sono legale, andremo ad approfondire questo aspetto. Prego di prendere nota, Geometra Andelloni, ti ringrazio per questo.
Prego.
Sì, non penso che il nome sia così importante in un'opera pubblica o in quello che questo elenco non si sente. Dicevo che non credo che adesso il nome degli impianti sia così fondamentale. Però prendo atto questa sera di quello che ha detto il sindaco, che si può cambiare idea, che cambiare idea è una cosa positiva. Di questo ne prendo atto anch'io positivamente e invito anche il pubblico a recepire questo messaggio, che si può cambiare idea ed è una cosa positiva. Per quanto riguarda, mi scuso con l'assessore Brusco, ma torno su questo argomento dello zoo antropologico, perché è qualcosa che avevo già chiesto nel precedente consiglio qualche notizia, e così ne approfittiamo questa sera del fatto che c'è anche il geometra Anderloni, per capire bene che cos'è, che cosa vuol dire questo zoo antropologico, perché è vero che avete fatto un incontro a Casette, ma è anche vero che a Casette c'erano 40 persone, 50 persone. In realtà molti cittadini si chiedono e ci chiedono che cos'è questo zoo antropologico. È vero anche che è fatto con capitale privato, per cui al comune non costa nulla, ma viene fatto su un'area comunale. E sarebbe interessante capire dov'è l'interesse pubblico in quest'opera. Quindi quello che vi chiedevo nella precedente seduta e quello che vi chiedo anche questa sera è di farci capire bene che cos'è questo zoo antropologico e quale vantaggio, quale interesse ne ha la comunità di San Martino. Perché la zona penso che sia una delle più belle di San Martino. Fare la fattoria didattica, fare la clinica, fare l'asilo del cane, non mi sembra il posto più indicato, ecco, però ripeto, se riuscissimo a capire bene cos'è questa cosa, magari sarebbe meglio, ecco, grazie.
Sì, ecco, premesso che all'ordine del giorno c'era la variazione di bilancio, quindi dovremmo concentrarsi sui temi per i quali, diciamo, oggi votiamo la variazione delle opere triennali. Ecco, però siccome vedo che questo tema, diciamo, è un tema molto sentito, lo rispiego, anche se, diciamo, la volta precedente speravo di aver, diciamo così, esaustivamente dato delle risposte a chi mi aveva fatto le domande. Ecco, diciamo, nasce tutto da una perequazione che abbiamo concluso con il Comune di Verona per effetto del cambio di destinazione d'uso di Casa Pozza, della corte rurale, che ovviamente nel tempo non ha più ragione di essere tale sostanzialmente, e quindi il Comune di Verona ci ha chiesto la possibilità di fare un cambio di destinazione d'uso. Il PAT ha previsto questo. In cambio di questa concessione, il Comune di Verona ha ceduto al Comune di San Martino 80.000 metri quadrati di terreno con termine a Casa Pozza. Casa Pozza è di proprietà del Comune di Verona. I terreni con termini, appunto, sono passati in proprietà al Comune di San Martino circa un anno e mezzo fa. Cosa fare di quest'area? Già nella precedente amministrazione Vesani si parlava di un'area, diciamo, che prevedesse la realizzazione di una fattoria didattica, di un orto botanico, degli orti per gli anziani, di una residenza per anziani autosufficienti, e sulla base di questa previsione un'azienda privata ci ha sottoposto un progetto per, diciamo, realizzare in parte quello che l'amministrazione aveva previsto per quest'area, ovviamente inserendoci anche un'attività che potesse essere reddituale per questa società, quindi una clinica veterinaria. Noi abbiamo ritenuto valido questo progetto, l'abbiamo fatto nostro, abbiamo dato delle prescrizioni, ad esempio l'abbassamento da due piani ad un piano, ritenendo comunque valido la possibilità di avere una clinica veterinaria, visto che, insomma, mi sembra che guardando in giro ci sono molte famiglie che hanno anche animali domestici in casa. Quindi abbiamo fatto nostro il progetto e abbiamo iniziato alcuni ragionamenti, ma che sono appunto in una fase molto embrionale, ovvero dovremmo procedere con un bando pubblico per l'assegnazione di quest'area, dovremmo valutare non solo il progetto della ditta proponente, ma se ci sono anche altri progetti, e capire qual è dei migliori e quello che offre le maggiori garanzie anche dal punto di vista del beneficio pubblico. Ovviamente il beneficio pubblico come si traduce? Si traduce in visite, ad esempio, dei nostri ragazzi, dei nostri alunni. Mi ricordo sempre l'ex sindaco Avesani diceva ci sono ragazzini che non sanno neanche come è fatta una mucca, diciamo, o che colore ha. Quindi pensavamo fosse anche un percorso formativo verso i ragazzi. Era un percorso di aggregazione anche verso le persone anziane che potevano, diciamo, interagire attraverso appunto la coltivazione degli orti e quant'altro. Avevamo pensato anche a un circuito ciclopedonale attorno a quest'area qua che potesse essere, diciamo, percorso liberamente dai cittadini e quant'altro. Ovviamente il coltello dalla parte del manico l'abbiamo noi, nel senso che siamo noi a stabilire le regole del gioco, come deve essere fatta e cosa deve essere fatto all'interno di quest'area qua. Altre soluzioni si possono valutare. È chiaro che noi abbiamo sicuramente una certezza che quell'area lì non dovrà essere destinata a nuova edificazione. Cioè non vogliamo realizzare volumi su quell'area lì, se non volumi tecnici a servizio di quell'attività che dovrà essere insediata. Con volumi intendo volumi residenziali, volumi commerciali o quant'altro a beneficio di privati sostanzialmente. Ecco. Poi ben venga la struttura per anziani, per la quale appunto era stata riservata un'ampia area anche per questa. E non ci sembrava un'idea così peregrina e così malvagia, onestamente. È chiaro che adesso ci troviamo a gestire quest'area qua, o coltiviamo le patate o gli diamo una veste pubblica, diciamo, di spessore.
Bene, segretario, se vuol leggere il dispositivo della delibera.
Allora, delibera di variare il programma triennale dei lavori pubblici 2017-19 e l'elenco annuale 2017 ai sensi dell'articolo 21,3,8 e dell'articolo 216,3 del decreto legislativo 50 del 18/4/2016 come segue. Punto 2. Realizzazione campi da tennis presso gli impianti sportivi di Borgo della Vittoria, modifica importo complessivo da euro 400.000 ad euro 500.000. Modifica responsabile del procedimento da architetto Enrico Staltari ad ingegnere Denise Zoppi. Punto 4. Intervento per il completamento della ristrutturazione dell'ex scuola Salgari. Modifica importo complessivo da euro 500.000 ad euro 1.000.000. Modifica finanziamento da mutuo ad avanzo. Punto 5. Completamento opere di urbanizzazione Parco Urbano Comparto B, modifica finanziamento da mutuo ad escussione polizza fideiussoria. Modifica responsabile del procedimento da ingegner Denise Zoppi, architetto Enrico Staltari. Punto 6, bitumatura di strade comunale. Modifica finanziamento da devoluzione mutui cassa depositi e prestiti per euro 110.000 più oneri per euro 190.000 ad avanzo. Modifica responsabile del procedimento d'architetto Enrico Staltari e geometra Marco Anderloni. Punto 8. Inserimento della seguente opera. Opere di perequazione, riqualificazione, strada regionale 11, accordo pubblico-privato, PUA ambito C2A, 8B, Andrian, Sartori. Punto 9. Inserimento della seguente opera. Realizzazione campi da tennis presso gli impianti sportivi di Borgo della Vittoria, secondo stralcio. di dare atto che per effetto della modifica di cui al punto 4 dovrà essere stralciata dal bilancio l'opera intervento per il completamento della ristrutturazione dell'ex scuola Salgari, secondo lotto, dell'importo di euro 500.000 finanziata da fondo pluriennale vincolato 2016. 3. Di pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici 2017-19 e l'elenco annuale 2017 nella sezione apposita del sito della Regione Veneto. Delibera altresì di dichiarare con separata e unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267.
Bene, procediamo con la votazione per alzata di mano. Favorevoli?
Scusa, possiamo fare una dichiarazione di voto?
Ciao. Prego.
Come San Martino domani, noi esprimiamo la nostra contrarietà e votiamo contrari a questa delibera, soprattutto per il discorso delle priorità, delle opere che ci sono nel piano triennale.
D'accordo. Toffalini?
Siamo San Martino, voterà contro questa delibera perché credo che i soldi che oggi utilizziamo per i campi da tennis potevano servire innanzitutto, dopo 10 anni di inattività di questa amministrazione precedente, a sistemare gli spogliatoi e a creare più spazio alle squadre che oggi già ci sono. E quindi dicevo prima la concentrazione di atleti che ci sono oggi. Oggi sono in difficoltà da quello che vedo, insomma io non frequento più da tanto tempo purtroppo i campi perché ho scelto un altro percorso, ma credo che insomma questi soldi andavano prima a migliorare le strutture esistenti degli spogliatoi per il calcio e per il baseball e poi eventualmente poter spostare i campi da tennis. Quindi siamo San Martino, voterà contro questa delibera.
Zannini?
Sì, io concordo con quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto e aggiungo che anche se questa è la variazione di programma triennale, questo argomento del centro zooantropologico veramente non ci convince. È vero, non si può lasciare là un terreno per piantarci delle patate, ma tra la fattoria didattica, il canile o quello che sarà vicino a una struttura ricettiva come potrebbe diventare Casa Pozza e per esempio un centro per anziani, una casa di riposo o quant'altro, penso che insomma lì in mezzo ci stia un po' di tutto e quindi vi invito a considerare, a valutare diversamente l'impiego di quest'area. Anche noi comunque votiamo contrari.
Per la maggioranza dichiarazione di voto la fa il sindaco.
Ovviamente votiamo a favore, con l'unica precisazione, noi non abbiamo mai parlato di canili, è un termine che deriva dalla campagna elettorale usato a sproposito da qualcuno. Per quanto riguarda gli spogliatoi degli impianti sportivi è corretto precisare che sono stati appena finiti gli interventi di ristrutturazione di tutto quanto l'impianto e che partirà la ristrutturazione dei bagni esterni, dunque l'impianto del centro sportivo ha gli impianti gli spogliatoi nel campo in sintetico nuovi e ha gli spogliatoi ristrutturati sopra dove c'è l'entrata. Grazie.
Bene, allora passiamo alla votazione. Favorevoli alla delibera? Undici? Contrari? Tre? Astenuti? Nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 11. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno di questa sera. Assestamento generale di bilancio 2017-2019, salvaguardia degli equilibri, variazione del DUP 17-19 e stato di attuazione dei programmi. Per questo punto è presente il ragionier Renata Zecchinato, che prego prendere posto al tavolo. Intanto diamo lettura del dispositivo della delibera. Grazie segretario.
Allora, delibera di approvare le variazioni di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 come risulta dall'allegato A, al pluriennale 2017-2019 come dall'allegato B. 2. Di accertare, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 267-2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario, di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione come da allegati. Allegato C, equilibri. Allegato D, equilibri di cassa. Allegato E, vincoli di finanza pubblica. 3. Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui è presente provvedimento assicurano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri del bilancio 2017-2019 e consentono il raggiungimento del pareggio di bilancio nel rispetto del limite imposto dalla vigente normativa in materia di saldo di finanza pubblica. 4. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui l'articolo 194 del decreto 267-2000, il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsioni risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile allegato 4.2 del decreto legislativo 118-2011. Di approvare la variazione al DUP 2017-19 in seguito alle intervenute variazioni al piano delle opere, al piano delle alienazioni e al fabbisogno del personale, allegato F. Di trasmettere al tesoriere comunale la presente variazione per quanto di sua competenza, allegato G. Di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato. 8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2017 e viene chiesta l'immediata eseguibilità. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, eccetera.
Prego, se ci sono domande specifiche, ragioniere Zecchinato.
Tofalini. Quale membro della Commissione, chiaramente abbiamo visto quello che di poco abbiamo parlato e quindi abbiamo capito quali erano gli spostamenti dei soldi, l'avanzo, perché è uscito l'avanzo e da come si sono poi recuperati gli altri soldi. Una cosa mi ero appuntato e non avevo capito bene. Qua si parla a un certo punto di transazione per SICUM come avanzo di Via Miglio, una transazione di Via Miglio. Se magari ce lo spiegate cosa vuol dire, perché poi comunque i numeri sono quelli che abbiamo anticipato prima con col piano delle opere pubbliche, quindi la contrarietà sul piano delle opere, poi sarà anche la contrarietà chiaramente dell'assestamento del bilancio e quindi con la salvaguardia di equilibri naturalmente, perché i bilanci devono essere equilibrati. Quindi ecco, mi interessava più che altro questa transazione di Via Miglio, capire come nasce e perché avviene questo passaggio. Grazie.
Via Miglio fa parte di un complesso di intervento fallimentare che si è sviluppato circa 5-6 anni fa, famosa bolla edilizia, no? Che ha coinvolto tantissime società del nostro territorio. Tutta quell'area che fa riferimento a Via Miglio, ma non solo, era tutta quanta all'interno di un piano di interventi, di un piano regolatore che prevedeva l'urbanizzazione di tutta quell'area a sinistra verso Casette, dal parco urbano esistente fino alla chiesa. 5-6 anni fa è cominciata la crisi che ha coinvolto, come dicevo, le aziende e che ha portato a che non è stata resa urbanizzata da nessuna nelle due amministrazioni precedenti da Vesani, ma esisteva già per chiarezza, non per polemica. Ma detto questo, il fallimento di alcune aziende ha portato ad avere la necessità di intervenire sulle polizze fiduciarie, perché non erano state completate tutte le opere di urbanizzazione. Difatti, i residenti in quell'area mancavano ancora di una serie di interventi che stimavano in circa, mi sembra, 500.000, adesso vado a memoria, 500.000 euro circa, e che erano garantiti da polizze fiduciarie. Il mancato completamento delle opere ci ha portato ad andare in contestazione sia con chi aveva fatto le polizze fiduciarie, che erano risultati in parte che coprivano non del tutto, ma soprattutto anche con il proprietario, ovviamente. Siamo andati avanti per vie legali diversi anni, perché la prima nota risale a circa 4 anni fa e attraverso una trattativa fatta dai nostri legali, dall'ufficio tecnico e quant'altro, siamo arrivati ad avere un incasso complessivo di polizza di 350.000 euro, che rispetto ai 500-550, che in fase di transazione fallimentare abbiamo accettato convinti che fosse sicuramente la cosa accettata. Ci siamo battuti come leoni su questo, perché una transazione di tipo fallimentare, per chi vive questo mondo, che conosce la realtà esterna, portare a casa 350.000 euro sicuri rispetto a 500 o qualcosa più in questi momenti storici è di essenziale importanza. Il rischio era che non si portassero a casa neanche questi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo scelto, attraverso il Consiglio dei Legali, attraverso i nostri incontri, abbiamo scelto di fare questo tipo di intervento mirato, perché il rischio era proprio quello, che in fase di continuazione di causa il comune potrebbe subire ulteriormente danni, e questo ci è stato anche supportato da parte del revisore dei conti e dell'ufficio tecnico. Queste sono le motivazioni che ci hanno indotto a chiudere l'operazione in questo modo, e io ritengo che chiudere un'operazione in fase fallimentare con una base di 500 e portarne a casa 350, io penso che tutte le aziende in questo momento che operano sul mercato avrebbero fatto questa scelta non a 350 ma anche a 250, perché queste sono le condizioni che il mercato offre. Era opportuno valutarla prudentemente, ma chiudere l'operazione nel migliore dei modi. Questo è stato fatto nei tempi che ci ha permesso la parte burocratica, che, come ripeto, è iniziata circa 4 anni fa a Spanne. Questo è quanto è successo, e ci siamo impegnati con quei 350.000 euro lì a fare le opere che mancano, mettere in sicurezza l'area. Dovremmo farcela, perché tra la riduzione dei costi, bando che verrà fatto, la quota che verrà generata da ribasso di bando e quant'altro, dovremmo riuscire a supportare gli interventi che erano previsti, ma non mi auguro che sia così. Se servirà qualche altra integrazione minore, lo valuteremo al momento. Intanto partiamo con un progetto di sistemazione dell'area. Grazie.
Grazie.
Mi sono forse perso un passaggio, ma in situazione fallimentare era la ditta o era la società che ha emesso la fiduciosione?
La ditta era in situazione fallimentare, che aveva fatto queste fiduciosioni, che sono state contestate in sede di dibattito tra i legali nostri, i legali e i legali della compagnia che generava le fiduciosioni. Si è arrivato a un contenzioso, e il contenzioso è stato risolto in questo modo.
Grazie.
Altri chiarimenti? Prego, Ferrarini.
Per piacere, un chiarimento riguardo agli equilibri di cassa. È arrivato con la convocazione del Consiglio un primo quadro con dei valori completamente diversi alla variazione che è stata mandata insieme al parere del revisore dei conti, no? Sulla variazione del assestamento. Forse non è stato cambiato anche qua il quadro di controllo mi sbaglio?
No, era semplicemente stata fatta un'interpretazione diversa, siccome sono allegati nuovi, perché la cassa fino all'anno scorso non c'era, si faceva, cioè, c'era, ma a tutti gli effetti non veniva calcolata. Praticamente nel primo prospetto era stata fatta una valutazione al 31-12, quindi molto più ampia. Nel secondo prospetto la situazione attuale, cioè semplicemente una valutazione di temporale del, con l'altro prospetto di equilibri, quello invece solo di competenza, non c'entra la cassa.
Grazie.
Prego.
Nessun altro chiarimento? Dichiarazione di voto? Teniamo valida la battuta del consigliere Tofalini precedentemente. La commissione, ricordo, ha espresso parere favorevole e votiamo per alzata di mano. Undici favorevoli? No, aspetta che c'è un mi. Contrari? Tre. Astenuti? Nessuno. L'immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Tre. Astenuti? Nessuno. Ringraziamo Ragioniere Zecchinato. Passiamo al numero 5 dell'ordine del giorno, il cambio d'uso senza opere di due capannoni e realizzazione di un nuovo capannone a seguito procedura SUAP, ai sensi del DPR 150.
Sì, Vittorio, Presidente, scusi, io mi assento perché ho un'incompatibilità legata alla parentela con l'interessato.
D'accordo, grazie Consigliere Zanini. A seguito procedura SUAP ai sensi del DPR 150-2010 e legge regionale 55-2010. Esame delle osservazioni, approvazione a variante urbanistica della ditta Bonetti Lorenzo di località Pignatte. Prego il segretario a leggere il dispositivo.
Delibera di approvare per le motivazioni di quelle premesse la variante al piano degli interventi ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160-2010 e dell'articolo 4 della legge regionale 55-2012 per il cambio d'uso senza opere di due capannoni e la realizzazione di un nuovo capannone a seguito di procedura SUAP in via Pignatte 2, identificate all'NCT di San Martino Buonalbergo al foglio 41 mappali numero 40 e 366 secondo gli elaborati di seguito elencati. Tavola P01, estratto catastale, PAT piano interventi, individuazione ambito di intervento. Tavola P02A, rilievo planimetria generale di stato e di progetto. Tavola P03A, dimostrazione standard minimi, infrastrutture, dimostrazioni superfici. Tavola P04A, stato di progetto, altezze edifici e nuovi ponti. Tavola P05A, planimetria e prontuario, mitigazione ambientali. Tavola P06, piante, sezioni e prospetti, stato autorizzato e di progetto. Tavola P07A, piante, sezioni e prospetti, stato rilevato e di progetto. Tavola 08A, piante, sezioni e prospetti, stato autorizzato e di progetto. Tavola 09A, piante, stato di progetto. Tavola P10, sezioni e prospetti, stato di progetto. Tavola P11, elaborato legge 1389. Tavola P12A, relazione tecnico-illustrativa. Tavola P13, documentazione fotografica. Tavola P14A, schema di convenzione. Tavola P15, computo metrico. Di subordinare l'approvazione della predetta variante alla stipulazione della convenzione allegata alla presente deliberazione, di incaricare il responsabile del settore urbanistica e territorio della stipula della convenzione urbanistica suddetta, di porre tutte le spese contrattuali di stipula a carico delle ditte sottoscrittrici. Stante l'urgenza di provvedere alle opere in corso di realizzazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267-2000.
Ringrazio il geometra Bosio che ha già preso posto per rispondere a eventuali domande. Grazie.
Tofalini, leggevo la convenzione e sono d'accordo chiaramente col cambio d'uso quando alcuni capannoni non vengono più utilizzati piuttosto che rimangano nel tempo in cattive condizioni, è meglio comunque sistemarli. Ma quello che non ho capito è nella convenzione, l'articolo 9, dove si scrive ulteriore obbligo del soggetto attuatore. Cioè qui c'è scritto che qualsiasi modifica sostanziale del progetto, la leggo così almeno poi la discutiamo, qualsiasi modifica sostanziale del progetto edilizio assentito e l'attività produttiva non consentita da future previsioni dello strumento urbanistico e comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico, in caso di osservanza di tale obbligo il soggetto attuatore è tenuto al pagamento a titolo di penale della somma di 10.000 euro. Soggetto attuatore riconosce l'equità di detta penale e rinuncia fin d'ora a richiederne la riduzione ai sensi dell'articolo. Cioè, mi sembra di capire, cerco di interpretarla. Io faccio un progetto, questo progetto prevede quello che stiamo facendo adesso, quindi dalla riduzione del capannone, da due capannoni a uno e una serie di uffici, mi sembra di capire. Non attuo questo progetto, pago 10.000 euro di penale e in quel caso poi cosa succede? Tutto
rimane tale quale.
Cioè quindi il titolare della richiesta non fa più niente.
Non fa più niente.
Non cambia più niente.
No. Tengo anche a precisare che quella convenzione lì è proprio la convenzione standard allegata alla legge regionale, insomma, del 2012.
Sì, se posso aggiungere,
10.000 euro hanno senso in quanto comunque per dare compimento a questa richiesta qua ovviamente gli uffici si attivano verso una serie di diciamo, operazioni, tra le quali ne cito una, riunire la conferenza di servizi, tavolo al quale sono presenti tutti gli organi possibili e immaginabili che possono essere interessati da una trasformazione di questo tipo qua, quindi per dire provincia, vigili del fuoco, USL, genio civile e quant'altro. Insomma. Quindi se uno non attua la sua progettazione per la quale ha fatto richiesta, è giusto che diciamo, ristori per diciamo, tutto il lavoro che gli uffici pubblici hanno dovuto mettere in campo. Insomma.
Per piacere. È una storia vecchia questa, mi sembra, no? Non è una storia recente. Un minimo di cronologia di questo, per piacere.
La cronologia la faccio io. Il PAT, quindi parliamo di qualche anno fa, aveva previsto un'area di espansione di tipo produttivo a sud dell'autostrada, quindi comunque con termine all'attuale zona sostanzialmente, e aveva individuato una fascia all'interno della quale era possibile realizzare strutture di tipo produttivo per una futura espansione. Ecco, il PAT ha intervenuto su diciamo, aree molto modeste rispetto al vecchio piano regolatore che diciamo, aveva fatto la parte grossa sostanzialmente sia per quanto riguarda la parte residenziale, commerciale, direzionale e quant'altro, e quindi il PAT dell'amministrazione Avesani sostanzialmente aveva portato alcune correzioni in relazione anche a delle esigenze che si erano manifestate successivamente. All'interno di quest'area c'era questa azienda che aveva questa necessità di realizzare un cambio di destinazione d'uso ed era perfettamente coerente con le previsioni del PAT. PAT che ricordo condiviso con la Regione Veneto, quindi redatto di concerto con i tecnici della Regione Veneto, se non che dopo 3 anni dall'approvazione del PAT è intervenuto il PTCP, il piano territoriale provinciale, di coordinamento provinciale, che ha dettato una norma assurda, mi prendo la paternità di questo termine, vietando l'espansione di aree produttive a sud dell'autostrada con la motivazione che queste aree non sono connesse con l'area preesistente. Ora, sul termine connesse ci abbiamo discusso parecchio e alla fine non abbiamo voluto andare oltre e ci siamo piegati al volere della Regione, però quando io trovo, ho un sottopasso, della provincia, quando io ho un sottopasso e riesco a raggiungere un'area dall'area esistente all'area nuova, a mio avviso l'area nuova è connessa all'altra, non è un'area, diciamo, a sé stante e isolata. Però su questo, diciamo, la provincia è stata irremovibile e quindi anche qua è un assurdo, diciamo, perché una previsione benché di un ente superiore, comunque inferiore rispetto alla regione con la quale avevamo concordato il PAT, è intervenuta un ente, diciamo così, intermediario e dettando delle prescrizioni dopo che noi avevamo approvato il PAT. Pertanto ci siamo trovati nella situazione di non poter dare attuazione a questa previsione urbanistica ed è stata trovata la soluzione dello sportello unico attività produttive, peraltro di concerto con la provincia, per cui non si è riusciti a ottenere lo stesso risultato in modo, ma attraverso un altro. È chiaro che è una limitazione, nel senso che l'area comunque rimane agricola, gli si consente all'azienda di trasformarsi per effetto di una serie di problematiche che sono intervenute. Poi qua la storia è molto lunga, ovviamente. Questa era un'azienda florida, fino a quando, piano piano, negli anni, non si sono andati a costruire prima la bretella autostradale, poi la terza corsia e quant'altro, andando a compromettere di fatto quella che era l'attività di allevamento che insisteva su questa azienda. E quindi si sono trovati in difficoltà a dover, diciamo, proseguire con l'attività agricola e una delle possibili soluzioni era questa, insomma, di trasformarla in attività produttiva di altro genere. Peraltro, appunto, coerente con la previsione urbanistica del PAT, poi vanificata dal PTCP della provincia.
Dichiarazioni di voto?
Come siamo San Martino, mi astengo e verificherò quanto c'è scritto in questa realizzazione, una piccola puntualizzazione sul piano regolatore. In quella zona era stato bocciato dalla Regione il piano regolatore, quindi non è mai stata aggiunta nessuna area industriale, eccetto solo quella del recupero delle auto che fa una certa ditta, non evitiamo il nome, ma la previsione non era in quella zona oggi dove viene questo, dove pensava il PAT, diciamo, questo ampliamento, ma veniva fatta da un'altra parte. Sta di fatto però che era stato bocciato, insomma, quell'area. Quindi non viene richiamata al piano. Ormai sono passati 25 anni fa, quindi ormai è cambiato un secolo.
Ma stai parlando del PRG o del PAT?
Il PRG, siccome hai citato il PRG prima.
No, beh, certo, il PRG non prevedeva. È il PAT che prevedeva l'area di espansione.
Sì, infatti.
Sì, sì.
Sì, no, infatti, quello ti dico.
È un intervento del PAT, non
sì,
del PRG.
Sì, sì, no, ma infatti, sto dicendo, siccome abbiamo citato ancora il PRG, non c'era nel PRG, l'abbiamo fatto nel PAT. C'è questa piccola differenza. Non l'ho fatta io con la mia vecchia amministrazione, l'avete fatto voi, insomma, tutto qua. Siccome si tende sempre a giocare di chi era la colpa per primo, e allora stavolta, per fortuna, avete...
Sono stato soft stavolta.
Certo, certo.
Certo.
Sì.
Ferrarini?
Come San Martino domani ci asteniamo, d'accordo con il collega Toffalini, diciamo San Martino.
Passiamo alla votazione, favorevole a questa delibera? Contrari? Astenuti? Sempre l'immediata eseguibilità secondo il decreto legislativo, favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie geometra Bosio. Se Consigliere Zannini riprende il suo posto. Parliamo dell'ultimo punto dell'ordine del giorno, il numero 6, sostituzione di un membro della Commissione consigliare Affari Generali. Prego.
Schede?
No, ma è senza schede.
Allora, delibera di provvedere alla nomina del consigliere comunale designato dalla maggioranza quale componente della commissione consigliare permanente affari generali in sostituzione del consigliere Vittorio Castagna per le motivazioni citate in premessa narrative qui richiamate. Di dichiarare con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267/2000 il presente provvedimento è immediatamente eseguibile in ragione dell'esigenza di assicurare una pronta assunzione della carica.
Voti favorevoli.
Chi proponete? Ah,
l'hai mica letto.
Sono
ancora in rodaggio. O è l'orario?
Che sia l'ultima volta, però, Presidente.
Allora, dato che volete che prendo la parola, il membro della Commissione Affari Generali era sottoscritto, che ha ritenuto di dare le dimissioni per un motivo molto semplice. Nel senso che con la carica di Presidente del Consiglio ho la possibilità di partecipare a tutte le commissioni consigliari permanenti ed invece nel gruppo di maggioranza c'era un consigliere che non aveva nessun incarico in questo tipo di commissione. Quindi è stata un po' una fretta nell'avermi candidato come commissario degli affari generali perché l'avevo fatto precedentemente, quindi ne avevo esperienza, quando invece è giusto che faccia esperienza e si faccia pratica dell'attività del comune anche un consigliere più giovane che non era in nessuna delle commissioni. Quindi come gruppo di maggioranza proponiamo la mia surroga con il consigliere Laura Zenzolo. Okay. Passiamo allora alla votazione del nome di Laura Zenzolo. Favorevoli? 11. Astenuti? Contrari? Fermo. L'immediata eseguibilità? 11. Astenuti? 3. Contrari? 0. Anche il sindaco prima nel pacchetto delle comunicazioni se n'è dimenticata una, velocissima, gli diamo parola adesso.
No, Vittorio, scusa, questa me l'hai passata adesso. Sia chiaro. È una comunicazione ufficiale, verbale di deliberazione della Giunta Comunale numero 117 del 28/07/2017. Oggetto articolo 151 e 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, approvazione schema di documento unico di programmazione DUP per l'anno 2018-2020. Praticamente con questa dichiarazione andiamo a dare riscontro ufficiale all'approvazione e alla comunicazione della presentazione del DUP, che è documento unico di programmazione del Comune. Grazie.
Per piacere, una copia stampata per la minoranza del DUP, 96 pagine sembra che sono. È possibile averla? Grazie.
Sì, provvede il segretario.
Di solito?
È il mio stampato.
In tanti anni di mia attività mi sono sempre arrangiato per i costi, no, però stavolta va bene, dai.
Ma si proclama sempre l'uso di internet, di tutte le... cambio computer, ti riesci a tenerlo.
Bene, abbiamo concluso questo Consiglio Comunale. Grazie a tutti gli intervenuti e arrivederci. Buona serata.